Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Nel canto terzo dell'Inferno, Dante presenta l'azione educativa nei versi esemplari in cui il maestro Virgilio lo prende per mano con lieto volto e lo introduce dentro alle segrete cose. Leggiamo infatti: «E poi che la sua mano alla mia puose con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose». Dante non avrebbe intrapreso il viaggio senza la compagnia e la guida lieta e rassicurante di Virgilio. C'è un'altra immagine dantesca che ci aiuta a capire chi sia davvero l'educatore. Nel canto primo del Paradiso, Dante vede Beatrice alla sua sinistra guardare il cielo. L'amata non indica se stessa al poeta, ma qualcosa d'altro, un bene maggiore. L'educatore, colui che guida e che è autorevole, non rimanda mai a sé come risposta ai problemi della vita, ma comunica altro, indirizza al bene e conquista gli altri proprio perché non avvinghia a sé. Vedendo Beatrice rivolta al cielo, anche Dante è indotto a fare altrettanto. I genitori che pregano col cuore, di fronte alla presenza, comunicheranno probabilmente al proprio figlio il senso del mistero che è altro da loro, più grande della loro misura. Il bimbo non coglierà certo tutto quanto viene pronunciato, ma probabilmente avvertirà, se sta in silenzio e guarda, il senso religioso dei genitori. Nella poesia La madre, Ungaretti, in seguito alla perdita della persona a lui più cara, le dedica dei versi in cui ben emerge l'impatto che la religiosità materna, stampata nella sua memoria fin da piccolo, ebbe poi nella formazione della sua persona, anche se la conversione lo toccherà solo a 40 anni, dopo aver incontrato nuovamente il cristianesimo attraverso l'esperienza del monastero di Subiaco nel 1928. Scrive infatti il poeta: «E il cuore, quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirasti, dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando m'avrà perdonato, ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro». Chi abbia colto la ragionevolezza del discorso fin qui tenuto sull'educazione non potrà non concordare sul fatto che l'educazione riguardi anche la dimensione della bellezza. Esiste, cioè, un'educazione estetica. Se l'educazione infatti è introduzione alla totalità della realtà, e se la bellezza è una prerogativa dell'essere, per essere introdotti all'aspetto estetico della realtà occorre indubbiamente un'educazione. Ancor di più urge tale educazione in un contesto quale quello odierno. Oggi infatti sembra sempre più soffocata la domanda di bellezza innata nell'uomo. Il sopimento del desiderio avviene attraverso la diffusione dell'idea che la risposta a tale domanda che c'è nel nostro cuore non esista. Se non c'è risposta, allora non avrebbe più senso porsi la questione. Il bello non esiste, non chiedetelo. Sembrerebbe essere questo il drammatico quanto falso messaggio veicolato dalla cultura e dall'arte contemporanea. Riproporre in maniera prepotente il desiderio di bellezza che abbiamo nel cuore è la maniera più chiara per iniziare un percorso autentico di ricerca estetica. Potremmo infatti affermare che la vera educazione è l'educazione alla bellezza e alla bontà, come lo stesso San Paolo insegna. Esaminate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Non possiamo crescere nella paura e nell'angoscia per la vita e per quanto ci può capitare, ma solo nell'entusiasmo per la positività della realtà. C'è un disegno positivo nel reale, ma solo un'educazione può permetterci di inoltrarci in esso. L'esistenza ha un senso profondo, ma qualcuno ci deve insegnare a intravederlo. Il peccato ci allontana dalla capacità di cogliere la bellezza nella realtà e nella vita. La nostra esperienza quotidiana ce l'insegna. Solo uno sguardo puro sulla realtà ci permette di osservarla con rispetto, di contemplarla e di abbracciarla con tenerezza nella sua unicità, ma anche nella sua precarietà e nel contempo nella sua grandezza. Solo uno sguardo siffatto, che possiamo definire verginità, ci consente di capire il dono grandissimo che ogni giorno ci è offerto. Noi dipendiamo da un mistero che fa tutte le cose. Noi siamo il rapporto con questo tu che ci fa. È indubitabile che un'educazione che sia realmente tale porti a spalancare una finestra sul nostro io, sulla nostra persona, ovvero su quell'aspetto della realtà che più ci interessa. Non si potrà essere educati, ovvero introdotti alla realtà, se prima non si sarà stati introdotti alla coscienza di sé e del proprio io. In questo ambito risulta particolarmente significativa la dimensione della conoscenza dei propri talenti, ovvero di quelle caratteristiche e di quelle inclinazioni con cui siamo nati. Conoscere i propri talenti è compito tutt'altro che scontato, ma indispensabile perché la persona possa realizzarsi. Ricordiamoci la parabola dei talenti raccontata da Gesù. Un uomo consegna dei talenti ai suoi servi prima di partire per un lungo viaggio, a chi 5, a chi 2, a chi 1. Il primo li impegna subito e guadagna altri 5 talenti. Il secondo ottiene dall'investimento 2 talenti. Chi ha ricevuto un solo talento lo nasconde sottoterra. Quando ritorna, il Signore premia i 2 servi che hanno fatto fruttare il suo denaro, mentre fa castigare il servo infecondo. Lo fa gettare nelle tenebre, gli toglie anche l'unico soldo e lo consegna a chi ha 10 talenti. Infatti, a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Non conoscere i propri talenti o non utilizzarli significa perderli. Viceversa, scoprirne anche uno solo e far sì che dia frutto è molto più proficuo che possederne tanti senza adoperarli. La vera educazione dovrà mirare a far esaltare i talenti di ciascuno, che poi diventeranno davvero fruttuosi solo se posti al servizio del tutto, dell'ideale, dell'universale. Il frutto del talento, che è dono regalato dal Signore, sarà così non solo il compimento di sé, ma anche del prossimo e dell'opera di Dio. L'incipit del Salmo biblico 114 recita infatti: «Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria». In questi versi è descritta la percezione della vita come compito, come assunzione di responsabilità, come prendersi cura di. Nella già ricordata lettera agli artisti, Giovanni Paolo II scriveva: «Secondo l'espressione della Genesi, ad ogni uomo è affidato il compito di essere artefice della propria vita. In un certo senso, egli deve farne un'opera d'arte, un capolavoro». In senso cristiano, tutte le vocazioni hanno questo compito supremo, quello di rendere testimonianza della presenza di Dio nella storia e nella realtà. Quanta cura, quanta attenzione nel proprio lavoro comporterebbe una consapevolezza, anche piccola, del significato della propria attività. La vocazione dell'artista è, in tal senso, molto particolare. Infatti, scriveva ancora Giovanni Paolo II nella lettera agli artisti, nella creazione artistica l'uomo si rivela più che mai immagine di Dio e realizza questo compito prima di tutto plasmando la stupenda materia della propria umanità e poi anche esercitando un dominio creativo sull'universo che lo circonda. L'artista vive una particolare relazione con la bellezza. In un senso molto vero, si può dire che la bellezza è la vocazione a lui rivolta dal Creatore col dono del talento artistico. Chi avverte in sé questa sorta di scintilla divina che è la vocazione artistica, di poeta, di scrittore, di architetto, di musicista, di attore, avverte al tempo stesso l'obbligo di non sprecare questo talento, ma di svilupparlo per metterlo al servizio del prossimo e di tutta l'umanità. Questo, quindi, è l'appello rivolto a tutti gli artisti. Tocca a voi, uomini e donne che avete dedicato all'arte la vostra vita, dire con la ricchezza della vostra genialità che in Cristo il mondo è redento. È redento l'uomo, è redento il corpo umano, è redenta l'intera creazione. A contatto con le opere d'arte, l'umanità di tutti i tempi, anche quella di oggi, aspetta di essere illuminata sul proprio cammino e sul proprio destino.
Rosario Tronnolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.